Bentrovati a tutti e benvenuti a Pensieri e Parole, il nuovo programma di Radiosonar.net che racconta parole per produrre pensieri.
Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Benvenuto da Paola Toscano ad una nuova puntata di Pensieri e Parole. Proseguiamo il nostro viaggio letterario per esplorare questa volta un aspetto della separazione più intimo e meno evidente, ma fondamentale per il cambiamento ed il rinnovamento. La separazione intesa come abbandono di certi tratti nostri personali, di schemi comportamentali, di copioni, potremmo dire, che percepiamo come disfunzionali e quindi limitanti. Per fare questo ho scelto un romanzo di Wenzler, Il corpo giusto, del quale vi leggerò alcuni stralci, per me più significativi, per provare a fare poi insieme qualche riflessione. Buon ascolto. Quando ero piccola, la gente mi chiedeva che cosa vuoi fare da grande. Voglio essere brava. Rispondevo, brava. Diventare brava era molto più difficile che diventare medico, astronauta o bagnino. Per diventare una di queste cose bisogna superare degli esami, studiare anatomia o sconfiggere la gravità, o saper stare a galla. Diventare brava era diverso. Era una cosa astratta, completamente fuori dalla mia portata. Diventò l'unica cosa importante. Se avessi potuto essere brava, tutto sarebbe andato bene. Mi sarei sentita al posto giusto. Sarei piaciuta agli altri. Sarei sfuggita alla morte e andata dritta dritta in paradiso. Se oggi mi chiedeste che cosa significa essere brava, non saprei ancora rispondervi con esattezza. Durante la mia infanzia, negli anni 50, brava era semplicemente come si presupponeva dovesse essere una ragazza. Le ragazze erano brave. Erano carine, vivaci, avevano una bella sfumatura bionda nei capelli, portavano cinture alte, bustini e scarpe scollate. Si sposavano. Se non si sposavano, sembravano sposate. Non facevano mai nulla senza permesso. Tenevano chiuse le gambe anche facendo l'amore. In anni più recenti le brave ragazze entrano nell'esercito, fanno carriera, vanno in palestra. Sono ben accessoriate. Indossano scarpe appuntite e scomode. Mettono il rossetto quando sono lesbiche, mettono il rossetto quando non lo sono. Non mangiano troppo, non mangiano affatto, sono sempre perfette, sono sempre magre. Io non andrò mai bene. Questa certezza alberga in ogni parte del mio essere. Chiamatela ansia o disperazione, chiamatela colpa o vergogna. Occupa ogni minima parte di me. Più divento vecchia e apparentemente saggia, sicura di me, più la sensazione di inadeguatezza diventa ambigua, totale e terroristica. Penso che per molte di noi, o meglio la maggioranza, o forse per tutte noi, esista almeno una parte specifica del corpo in cui questa inadeguatezza si manifesta. Le cosce, i glutei, il seno, il naso, i capelli, il mignolo del piede. Sapete di cosa parlo, vero? Non importa in quale luogo del mondo mi trovi, che sia a Teheran, dove le donne si fanno rompere e rimodellare il naso per sembrare meno iraniane, o Pechino, dove si fanno spezzare le gambe e aggiungere ossa per essere più alte, o Dallas, dove si fanno ridurre la lunghezza del piede per poter entrare in un paio di Manolo Blahnik di Jimmy Choo's. Ovunque ho conosciuto donne che odiano una particolare parte del proprio corpo e passano quasi tutta la vita a cercare di aggiustarla, di ridurla. Hanno armadietti pieni di farmaci destinati a trasformarla e armadi pieni di abiti che dovrebbero nasconderla o ingrandirla è come se fossero state affidate ad un piccolo territorio, il loro corpo, che cercano in tutti i modi di tiranneggiare, pulire, controllare, mentre perdono completamente di vista il mondo. Quello che trovo incredibile è che una come me, femminista radicale da circa 30 anni, possa passare tanto tempo a pensare alla propria pancia. È lei a tormentarmi, a turbarmi. Con lei ho la relazione più seria e impegnativa. Si è insinuata attraverso i vestiti, la fiducia in me stessa, la capacità di concentrarmi sul lavoro. Ho cercato di metterla a tacere, di educarla, di coccolarla e soprattutto di cancellarla.
You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes.
Il mio corpo sarà mio quando sarò magra. Mangerò poco alla volta, a piccoli morsi. Sconfiggerò i gelati. Mi purificherò con succhi vegetali. Considererò la cioccolata un veleno e la pasta una forma di autopunizione. Non mi sentirò mai più sazia. Tenderò alla sazietà. Mi avvicinerò alla sazietà, ma non sarò mai sazia. Abbraccerò il mio vuoto. Lo sospingerò attraverso zone sacre. Lasciatemi la mia fame. Lasciatemi morire di fame. Vi prego. Il pane è Satana. Smetto di mangiare pane, che è come smettere di mangiare. 4 giorni fa un'amica attrice magrissima mi dice: Eve, la tua pancia non ha nulla a che vedere con la dieta. È la vita che ci cambia. Quello di cui hai bisogno è di testosterone. Cerco di immaginare cosa potrei diventare priva di pane piena di testosterone. Serial killer, mi viene in mente. Mi accorgo di digrignare i denti la notte. È la mia fame di pane. Al massimo mi avvicino a forme di pane secco, pretzel, pane azimo, grissini. Sono solo un ricordo del pane. Una versione liofilizzata, un simulacro del pane. Qualcosa di croccante, qualcosa che continua a scrocchiare, in particolare i pretzel. Migliaia di pezzi che si rompono in bocca. Non danno forse abbastanza a cui pensare? E allora perché cazzo continuo a pensare al pane? Guardo una televendita del Lab Roller, un allenatore addominale, fino alle 4 del pomeriggio, mentre mangio un intero sacchetto formato famiglia di M&M's. Cerco di comprare un Lab Roller per telefono, ma quelle che rispondono al numero gratuito 800 sono davvero poco amichevoli. Anche loro probabilmente stanno morendo di fame. Intervistano tutte quelle bionde ex famose per sapere se hanno ottenuto con Lab Roller risultati migliori che con gli esercizi per gli addominali. Naturalmente dicono tutte di sì e naturalmente sono tutte piatte. Il giorno dopo mi sono fatta forza, o almeno ci ho provato, e ho assunto Vernon, un allenatore nazista. Naturalmente ha l'addome piatto ed è scolpito. Mi guarda con commiserazione e severità. Per prima cosa, mi fa sollevare oggetti pesanti, molto pesanti. Il fatto positivo è che ora sono così maledettamente stanca da non poter nemmeno muovere la testa e vedere la mia pancia disgustosa. Sto camminando, o meglio, sto zoppicando, lungo una strada di New York e getto un'occhiata alla ragazza bionda dai segni a punta e l'addome di chi mangia come un uccellino che mi sorride dalla copertina di Cosmopolitan. A ogni istante, in ogni parte del mondo, lei è là. Mi sorride. E sorride a tutte noi. È onnipresente. È il sogno americano. Il mio incubo personale. La macchina pubblicitaria la pompa direttamente nel sangue della nostra cultura e della nostra nevrosi. Si moltiplica su tutte le copertine. L'ho succhiata con il latte materno senza accorgermi di essere stata contaminata. Voglio essere come lei. Voglio essere Barbie. E non importa se con la struttura anatomica di Barbie non sarei neppure in grado di camminare e sarei costretta a strisciare a quattro zampe. Non fraintendetemi. Sono io il carnefice di me stessa, la vittima di me stessa. Sono io a comprare le riviste. No. È la possibilità di essere magra. Quanto basta spingermi a comprare. Oddio. C'è una focaccina di Starbucks alle noci e sciroppo d'acero che si espande dentro di me. Striscia fuori. Sono gli anni della flaccidità che calano dalle crepe. Big Mac, patatine fritte, Pizzaland, quattro portate. Non riesco a fermarmi. Il mio stomaco è ali di pollo fritte, burro fuso, gamberetti fritti, zucchini fritti, gelati fritti, frutta fritta, tutto fritto, semplicemente fritto. Il mio stomaco è l'America. Voglio annegare nel cemento. Credo che mi sfugga qualcosa. Andrò a cercare la donna che si è inventata tutto questo. Forse se l'ascolto attentamente mi rivelerà il segreto. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice. Until you come out blue. Mesi dopo sono in Afghanistan, di nuovo al lavoro. Intervisto donne che sono riuscite a sopravvivere al regime dei talebani. Non hanno più diritti. Sono state umiliate. Ho passato giorni e giorni ascoltando donne battute, calpestate, che hanno assistito all'assassinio dei propri mariti. Non so se è dovuto alla mia storia, ma non riesco a smettere di pensare, in particolare, a un episodio che mi è stato raccontato. Quello di due giovani donne che sono state picchiate perché avevano mangiato un gelato. Cerco di capire in che modo il fatto di non mangiare un gelato possa promuovere la virtù o prevenire il vizio. Cerco di vedere in mio padre un pornografo, o un venditore di armi, o un ruffiano che produce gelati alla vaniglia. Dopo aver sollevato l'argomento un centinaio di volte, la mia ospite, Sunita, una rivoluzionaria molto paziente, dice: Eve, abbiamo organizzato qualcosa di speciale per te. Ti porteremo in un posto segreto dove le donne vanno a mangiare il gelato. Se ci scoprono, potremmo essere frustate o addirittura messe a morte. Dipende di che umore sono oggi i talebani. Il mio cuore batte all'impazzata. Veniamo introdotte in fretta in un posto che è solo il ricordo di un ristorante. C'è una stanza sul retro. Quattro lenzuola sono state appese per formare una specie di muro intorno a noi. Ci sediamo. I proprietari sono nervosi. Aspettiamo. Poi arriva la coppa di gelato alla vaniglia. Sunita solleva il burka, lo ferma con un gesto sicuro sulla testa, come un velo da sposa. Osserva con desiderio la coppa di gelato. Mi attende. Dato che i talebani percorrono il bazar con le loro camionette Toyota, non è più il gelato il mio nemico. Sunita mette a rischio la sua vita per questo piacere e lo sta condividendo con me. Alla fine il fatto di essere grassa è chiaramente molto meno importante che essere libera. Mangio il gelato. Eve mangia il gelato. La dolce vaniglia illegale si scioglie dentro di me. Mangio il gelato per tutte le donne di Kabul, Kandahar e Mazar-e-Sharif. Lo mangio per Bernice, la fuorilegge del corpo, che sguazzava nella piscina sollevando onde giganti alla luce della luna. Lei diceva: sono grassa, e allora? Lo mangio per lei. Lo mangio per Priya, sul tapis roulant della palestra Sunrise, che amava il suo jadi perché teneva su il suo sari. Lo mangio per la mia traduttrice moscovita, che pensava che la cellulite fosse anticomunista e che amava il suo puro grasso russo. Lo mangio per Helen Garland Brown, perché si lasci vivere. Lo mangio per Nina e i suoi seni perduti. Lo mangio per Carmen e la sua paura di allargarsi. Lo mangio con Sunita, sul retro del ristorante afghano. Lo mangio, inghiottendo lentamente, per prolungare il piacere, per tener vivo il futuro. Lo mangio per tutte loro. Lo mangio per il mio compagno, affinché io possa scegliere di essere aperta piuttosto che dura. Lo mangio per mia madre. lo mangio per me. Soffice ventre, ventre misericordioso, ricevilo, ti prego. Lascia che il dolce grasso zuccheroso entri in me e mi avvolga. Fai in modo che non abbia più paura della mia pienezza, che non abbia più paura di essere vista. Forse essere brave non significa affatto doversi sbarazzare di qualcosa. Forse ha a che fare con il vivere nella confusione, nel momento presente, nel gelato, nella fragilità, nei fallimenti, nelle incrinature. Forse ciò di cui ho cercato di sbarazzarmi era la parte migliore di me. Pensa passione, pensa grasso, pensa età, pensa rotondo. Forse essere brave significa sviluppare la capacità di vivere pienamente in ogni cosa. Il nostro corpo è il nostro paese, la sola città, il solo villaggio, il solo tutto che conosceremo mai. Roma, Kabul, San Francisco, Los Angeles, Mumbai, Porto Rico, Nairobi, New York.
And she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
Circa 4 anni dopo i monologhi della vagina, l'autrice statunitense Eve Ensler torna con Il corpo giusto, un romanzo nel quale racconta del suo complicato rapporto con il suo corpo, in particolare con la sua pancia, e di come l'incontro con donne di diversi paesi del mondo e con le loro storie personali abbia cambiato la percezione di se stessa e anche il suo modo di guardare all'universo femminile. In questo caleidoscopio di facce, di voci, culture, luoghi e città diverse, di donne violate, abbandonate, umiliate, ma anche di donne forti, centrate, sicure di sé e del proprio potere, Eve riesce a ridare il giusto peso alla questione della sua pancia e a comprendere quanto in realtà questa l'abbia condizionata, limitata nel lavoro, nell'amore, di quanto l'abbia privata del piacere nelle piccole e nelle grandi cose della vita. Per capire il percorso che porta Eve a liberarsi di questo suo copione malato, diciamo così, bisogna leggere il libro, cosa che vi invito a fare perché è davvero interessante. Ma quello che invece volevo proporre io a voi è farci una domanda, chiederci se e quale pensiero è affiorato in noi ascoltando le parole lette. C'è una parte di noi dalla quale vorremmo separarci o dalla quale abbiamo cercato di separarci? Ci è capitato che un libro, un film, una canzone, una storia ascoltata, anche una persona incontrata per caso su una panchina ci abbia cambiato? O più che cambiato, perché per quello sappiamo volerci molto più tempo, molto di più, ma che abbia quantomeno dato inizio o fatto nascere in noi una voglia di cambiamento? Se sì, com'è stato? E di quale parte di noi abbiamo cercato di liberarci e in che direzione ci ha portato questo cambiamento? Ci ha migliorato, peggiorato, alleggerito, liberato? Ci ha aperto delle porte, chiuso nuove strade? Ovunque voi siate, ecco il mio invito. Se siete al lavoro, se state correndo, se cercate una scusa per fermarvi, eccone una. Prendetevi un tempo da dedicare a voi, per riflettere, per pensare, per ricordare. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e anche se di tempo non ce n'è più, prendiamoci un attimo e pensiamoci su.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.